Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto 1 fino a 10. Poi Gesù, entrato in Gerico, attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare da là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo: egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho difraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è un figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia. Signore, ti ringraziamo che siamo qui questa mattina. Apri il nostro cuore, la nostra mente alla tua parola, Signore. E se c'è qualcuno qui questa mattina che ancora non ha la vita eterna, che non possono vedere la salvezza entrata in casa mia, che loro possono dirlo questa mattina come Zaccheo, Signore, loro possono riceverti con gioia nel loro cuore, e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa breve storia di questo uomo Zaccheo, abbiamo visto in capitolo 18, Gesù stava avvicinando a Gerico e ha guarito questo cieco, questo mendicante, e poi in 19 vediamo che lui entra nella città di Gerico e incontra questo uomo Zaccheo. Zaccheo vuol dire in ebraico uomo giusto. Quasi tutti i nomi ebraici hanno un significato, come molti di voi italiani, il vostro cognome ha qualche significato, no? Mia moglie Amato, amato anche da me, amato dal Signore, è un bel cognome. Altri hanno magari cognome. Una volta ho visto un ragazzo che era nell'esercito e qua era scritto Macaroni. Nostri cognomi in America non significano niente, ma Zaccheo volevo dire uomo giusto. Ma noi vediamo in questa storia che non era tanto un uomo giusto. Lui prima in versetto 2 era un pubblicano. Voi sapete cos'erano i pubblicani? L'apostolo Matteo era un pubblicano. E Matteo che occupazione svolgeva? Raccoglieva le tasse, no? Per i romani. I romani erano odiati dagli ebrei perché erano gli oppressori, no? Come molti iracheni magari vedono gli americani come invasore, oppressore, che hanno preso possesso, allora anche gli israeliti, i romani erano odiati. Voi italiani. E questo uomo Zaccheo lavorava per l'oppressore, quindi tutti quelli che raccoglievano le tasse prima erano odiati perché raccoglievano le tasse, e secondo perché raccoglievano le tasse per il nemico. Questo uomo quindi raccoglieva le tasse. A quei tempi i romani, il pubblicano veniva pagato dal governo romano in questo modo. Il governo romano dice: tu devi raccogliere nella città di Gerico tot, ogni anno, ogni mese, o quello che era. Quello che tu prendi sopra è tuo. Quindi i pubblicani erano grandi imbroglione. Se tu dovevi pagare $10, allora ti prendevano 15. Ti imbroiavano, così quei 5 dollari, denari, li mettevano in tasca. E infatti vediamo in versetto 8, dopo che quando Zaccheo conosce il Signore, lui dice: tutta la gente che ho imbrogliato io gli darò 4 volte più quello che ho rubato da loro. Quindi questo uomo era non ben voluto dai suoi cittadini, non era una persona ben vista. Ma è bello in questa storia che anche le persone cattive, anche le persone nel mondo che noi potremmo dire imbroglione, cattivo, buona nulla, sono proprio quelle persone che il Signore sta cercando, no? A volte noi, dopo che abbiamo conosciuto il Signore, dimentichiamo come eravamo, no? Dimentichiamo, magari vediamo un nuovo credente che sporca i pannolini, no? Magari cade in qualche peccato, cade in qualche errore, sbaglio, e subito, oh, guarda quello, ma io non farei mai una cosa del genere. Poi il Signore dice, ti ricordi, dopo che tu mi hai conosciuto, quanto ne hai combinato? Ah già, mi ero scordato. Ma Gesù era venuto a Gerico a salvare anche Zaccheo, anche le persone che tu dici, ma quello là non si converterà mai, no? Magari tu conosci delle persone, non so, tuo datore di lavoro, no? Quanti di voi avete datore di lavoro che ti tratta male? Pochi, gloria a Dio, sono contento, io prego per voi che potete avere lavori buoni, no? E avere buoni rapporti. E magari quello di voi che avete datori di lavoro cattivi, magari tu pensi, ma quello là è troppo avaro, è troppo cattivo, non si converterà mai, ma che ne sai te? Anche noi, prima di conoscere il Signore, magari qualcuno ci guardava e dice, ma quello non conoscerà mai il Signore. Quel Craig non c'è proprio speranza, no? Io mi ricordo, prima di conoscere il Signore, pochi mesi prima di conoscere il Signore, un giorno io ero con mia mamma, eravamo in macchina, passavamo sull'autostrada lì a Seattle e c'era questo tendone montato in questo campo e sopra i pali della tenda, i due pali di questa grande tenda, era questo striscione, Gesù salva, no? E io mi ricordo viaggiando vicino a quello, ho guardato quello e ho detto, ma che razza di pazzi andranno in quel posto? No. Chi pensava? Non solo io sarei uno di quei malati per Gesù, ma per 10 anni io andrei in giro in tutto il mondo a montare tende con Gesù salva sopra. No, il Signore ha un buon senso di umore. E anche qui Gesù arriva a Gerico, c'è questo uomo Zaccheo, capo dei pubblicani, quindi lui era il boss di tutti quelli che raccoglievano le tasse. Quindi non solo lui imbrogliava, ma lui imbrogliava anche dei suoi sotto ufficiali, no? Magari i romani dicevano devi darmi questo per la città di Gerico, lui diceva agli altri voi dovete darmi di più. Quindi loro imbrogliavano, lui imbrogliava loro, lui imbrogliava tutti. Ma in versetto 3 è una cosa buona, e cercava di vedere chi fosse Gesù. Voglio vedere, ho sentito parlare. Perché anche se lui era un capo, anche se lui era un uomo ricco, chiaramente la sua vita, lui era insoddisfatto. Lui non era felice. Sicuramente ha sentito che Gesù ha guarito questo cieco. E quindi lui è curioso, no? Come i bambini vogliono vedere e scoprire tutto. È una buona qualità di essere curiosi, di dire, voglio vedere cosa fanno in quel capannone, no? Voglio vedere questo Gesù, perché ho sentito parlare. Magari questo Gesù è proprio la persona che sto cercando. Magari lui potrà riempire questo vuoto nella mia vita. Quindi lui, incuriosito, va a vedere Gesù, ma come era bassino, non riuscivo a vederlo. Era magari siciliano lui. Quando io vado nella comunità di Silvana, no? E tutti i fratelli stanno in piedi a lodare il Signore, io sono sopra tutti. No? È come un mare, perché sono bassi di statura. È bello perché vedo sopra tutti. e anche Zaccheo era basso di statura e non riusciva a vedere Gesù, ma questo non ha fermato. Ma va bene, non riesco a vederlo, vado a casa. No. In versetto 4, allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo. Quindi immaginate questo dottore, no? Una persona importante, ricco. Già il fatto che lui correva era fuori luogo, perché non era corretto nel Medio Oriente per un uomo, un capo, un ricco, di correre pubblicamente. Era un segno, cosa fa, no? I bambini corrono, ma non una persona così. No? Se forse tu vedi il sindaco di Montebelluna che corre in mezzo alla strada, dice, ma perché sta correndo? No? Però vediamo anche in Zaccheo questa fame, questo desiderio così profondo. E anche qui c'è un'importante lezione, che uno per venire a Gesù deve non importarsi più di quello che la gente pensa di lui. E sicuramente alcuni dicono, questo non è ben vista. Magari la gente guardava lui e diceva, ma non è appropriato, esatto, non è appropriato questo uomo in capo che corri, ma cosa corri? No, lui deve camminare lentamente, sai, con l'orgoglio. No, lui corre. Non si importa di quello che altri pensano di lui. E io direi che questo forse è il più grande ostacolo di una persona qui in Italia di accettare il Signore. Perché c'è tanto, non solo qui, anche negli Stati Uniti, col fatto di apparire davanti altri, no? Questo orgoglio di mettere una facciata. Ma il desiderio nel cuore di Zaccheo era più forte di questo orgoglio umano, di presentarsi, no, in un certo modo. Lui ha lasciato perdere quello, e lui corse, e non solo corse pubblicamente per vedere Gesù, ma addirittura sale in un albero, no? Non so dove abitate ognuno di voi, ma immaginate un attimo, tu sei nel centro della tua città, tu vedi il sindaco della tua città correre per il marciapiedi, no? E già dici, ma perché corre? Non è appropriato che questa persona fa così. E poi lo vedi salire un albero. Dice, ma questo, no? Comincia a dare numeri, no? Fra un po' comincia a baiare, no? Quindi lui sale in albero perché dentro di lui c'è questo forte desiderio di vedere. Ho sentito parlare, ma voglio vedere con i miei occhi chi è questo Gesù. E anche nella mia vita, in un certo senso, posso identificarmi molto con Zaccheo, perché la mia testimonianza è un po' così. Voi sapete che negli Stati Uniti tutte le sette del mondo sono partiti di là, i testimoni di Geova, i mormoni, la scientologia. Fate una lista, no? Tutti questi sette sono partiti tutti dagli Stati Uniti. Quindi in America abbiamo chiese protestanti, evangeliche, cattolico, mormoni. Nomina la religione e c'è negli Stati Uniti. E io crescendo, essendo cristiano, no? Perché America è cristiano come l'Italia, noi andavamo in chiesa. Venivo da una famiglia protestante, luterano, Natale, Pasqua, matrimoni e funerale, noi andavamo in chiesa. Però per me il cristianesimo che mi era stato presentato era un cristianesimo molto formale, molto per me morta, noiosa. Io andavo lì nella chiesa di miei nonni e loro, il reverendo lì leggeva da questo libro e loro tutti leggevano la risposta da un libro che loro avevano lì nelle panchine. La risposta a questo. Come robo, no? Lui faceva una cosa, ma ogni domenica era sempre uguale. E io ho detto, no, io vado a fumarmi un spinello, è molto più divertente di questo. Poi avevo visto anche nella chiesa, c'era tanto giudizio sui altri. E da ragazzo io vedevo queste persone che andavano in chiesa, tutti si vestivano bene. Ah, in chiesa erano, chiudevano gli occhi, erano così religiosi, poi appena uscito fuori dalla chiesa parlavano male l'uno dell'altro, imbrogliavano, facevano. E io ho detto, ma io questa ipocrisia non voglio proprio avere a che fare. Per me, io, questo era il cristianesimo. Ma un bel giorno stavo con il mio migliore amico, eravamo nel bosco vicino a casa mia, e mentre fumavamo un spinello, lui mi fa questa domanda, perché sua mamma era un credente, nata di nuovo. E questo Lorenzo mi dice, Craig, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Mentre io tiravo un spinello. E io, cosa? E mi sono arrabbiato, ho cominciato a dire parolacce. L'ho mandato, sapete dove? A quel paese. Però una cosa, quella notte quando io sono andato a coricarmi nel letto, quella domanda mi risuonava nel cervello. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Lo Spirito Santo cominciava a martellare. Tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? No, mi tormentava questa domanda. E dentro di me dico, ma io sono cristiano. Ritengo di essere cristiano, anche se la mia vita negava Cristo in ogni aspetto. Però, nato in un paese cristiano, eravamo luterani bravi, però dentro di me ho chiesto a me stesso, ma cosa credo veramente? In che cosa credo? Cioè, ho provato il buddismo e mi ha solo dato mal di testa, ci ho provato l'induismo, sai, a meditare e dire questa stessa parola per ore e ore e ore, anche quello non mi ha fatto niente. Ci ho provato tante cose, astrologia, stregoneria, nessuno mi dava niente. E ho deciso in quel momento, voglio io leggere le parole di Gesù e voglio vedere io cosa dice Gesù. E la cosa bella è che quando ho letto il Vangelo, ho detto, ma questo Gesù è molto diverso di quello che io credevo di conoscere. E io pensavo che Gesù era un religioso, un ipocrita, come quei miei parenti che andavano in chiesa. Invece vedevano nel Vangelo che Gesù andava contro gli ipocriti, li sgridava pubblicamente. Io, da peccatore, non convertito, mi sono trovato a tifare per Gesù, leggendo il Vangelo. No? Gli ipocriti cercavano di intrappolarlo e lui era sempre più intelligente. Lui aveva sempre la risposta dello Spirito Santo. Dobbiamo pagare tasse? Ah, chi è l'immagine? Di Cesare. Allora Gesù ha detto, dai a Cesare quello che è suo e dai a Dio quello che è suo. Wow! Ho detto, mamma mia, com'è profondo questo. Questo non è una risposta di un uomo. Questa è la risposta di Dio. E come Zaccheo c'era questo desiderio di vedere, ma chi è Gesù? È solo una chiesa che vai lì e fai gli stessi rituali ogni domenica? O c'è qualcosa in più? E quindi Zaccheo corre avanti, salì in questo albero per vedere, perché Gesù doveva passare là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse, Zaccheo, scende giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Quindi Gesù fa tre richieste da questo uomo. E tre richieste che lui fa a ogni uomo. Quali sono? Scendi. Scendi giù. È la prima cosa. La seconda cosa, farlo subito. Ora. Non fra 5 minuti, non fra un'ora, non quando sarai vecchio. Quindi scendi, fallo adesso, e io voglio dimorare in casa tua. Voglio che tu apri la porta di casa tua a me, voglio che tu mi accogli nella tua casa. Questi tre domande che Gesù ha fatto a Zaccheo, queste tre richieste, sono le stesse richieste che lui fa a ogni uomo e ogni donna. Gesù non ha detto a Zaccheo: vai a fare un pellegrinaggio, vai a dire 50.000 Ave Maria e poi possiamo parlare, vai a Mecca, vai a dare soldi ai poveri, vai a dare quattro volte i soldi a quello che è imbrogliato e poi sarai degno che io posso entrare in casa tua. Gesù ha detto così? No. Lui ha detto: scendi, fallo adesso e raccoglimi in casa tua. Perché l'uomo senza Cristo vuole, come Zaccheo, mettersi sempre sopra Cristo, no? Chi non ha come Dio l'Eterno, lui è suo Dio. Io prima di conoscere il Signore ero io il Dio della mia vita. Infatti l'orgoglio americano, no? Frank Sinatra, voi conoscete Frank Sinatra, no? Uno dei vostri, no? Che è immigrato in America. I did it my way. Voi conoscete quel canto? I did it my way. Voi sapete cosa vuol dire I did it my way? Ho fatto al modo mio, no? E questo era il mio modo di pensare. Ho fatto al modo mio. Sono io Dio della mia vita. Sono io che comando la mia vita. Ma qui la prima cosa che Gesù disse a Zaccheo: scendi Zaccheo. Fino adesso hai vissuto sopra di me, o credevi di essere sopra di me. Credevi che tu potevi essere padrone della tua vita. Ma scendi. Abbassati, umiliati. E poi la seconda cosa? Subito. Ora. Oggi è il giorno della salvezza. Tante persone pensano: sì, quando sarò vecchio io accetterò il Signore nella mia vita. No? Avete mai sentito questo? Tu parli con uno: sì, ma magari quando sarò vecchio poi accetterò il Signore. Ma forse non sarai mai vecchio. No? Io potrei crepare di infarto 5 minuti da ora. Potrei? Non mi è dato domani. Quando Gesù chiede a un uomo di venire, non siamo noi che dettiamo i requisiti. Ah Dio, io verrò da te, però al modo mio. Io verrò nel mio tempo. Ora era il momento per Zaccheo. Gesù passava quel luogo in quel momento. E Gesù ha detto: scendi subito. Oggi. E ognuno di noi, un momento della nostra vita, Gesù Cristo si è presentato davanti e dovevamo fare una scelta. Dovevamo accoglierlo con gioia, come Zaccheo, o respingerlo. E io credo, e credo che la parola di Dio insegna questo, che dovunque nel mondo, sia i buddisti, i musulmani, i cinesi, i sudamericani, perché qualcuno dice: ma quelli che non sono cristiani come saranno salvati se Gesù è l'unico mediatore fra Dio e uomo? Ma io credo che ogni essere umano, un momento nella loro vita, Cristo si presenta davanti. Loro devono fare una scelta. In realtà facciamo scelte ogni giorno, no? Accogliamo la verità o respingiamo la verità? Accogliamo la giustizia nella propria vita o respingiamo e viviamo nella tenebra? Quindi Gesù dice: no, quando sarai vecchio, non fra una settimana, non quando è comodo per te, ora scendi e apri la tua casa a me. E la terza cosa: oggi devo fermarmi in casa tua. Anche qui, non domani, non fra una settimana, non quando sarai pensionato. Ora, oggi, voglio fermarmi, voglio entrare nella tua vita. Perché questa è la differenza fra il cristianesimo autentico e quello che viene spacciato come cristianesimo nel mondo, no? quello che viene spacciato nel mondo, sia nella Chiesa cattolica, sia nella Chiesa protestante, sia in tutte le altre realtà che si chiamano cristiane, c'è una religione, fai questi riti, fai questa cosa, no? Salvezza per le opere. Ma conoscere Cristo è una realtà ben diversa, è accogliere Cristo nella propria vita, di conoscerlo come Salvatore personale. Quando io ho conosciuto il Signore e ho evangelizzato anche i miei nonni, che loro fedelmente sono molto religiosi, loro ogni domenica loro sono in chiesa luterana, lì nel Minnesota, nel nord centrale degli Stati Uniti. Cioè loro una domenica non si sono mai persi, da 50 anni o 70 anni, quanti anni hanno? E quando io ho conosciuto il Signore, ho scritto anche loro una lettera, come mio papà, e ho spiegato il piano di Dio per la salvezza, questa esperienza, la mia testimonianza, e mia nonna mi ha scritto subito: stai attento perché quel nato di nuovo è una setta. Non è che sai, non è che sei diventato un sai baba o qualcosa del genere. E io ho detto: no, nonna, non è così. Ho conosciuto Gesù nella mia vita, ho conosciuto Gesù, non mi sono unito a un club, un'altra religione, ho conosciuto il Signore. E quindi Gesù anche a Zaccheo dice: oggi devo fermarmi, devo farlo, perché se tu non mi permetti di fermarmi in casa tua, tu non avrai la vita eterna. E gloria a Dio, vediamo che in versetto 6 Zaccheo ha obbedito tutte le tre cose che il Signore ha richiesto con umiltà. Egli scese, quindi si è abbassato in fretta in quel momento quando il Signore ha chiesto, e lo ricevette con gioia. Questo è il primo segno della salvezza, la gioia. Quando voi avete conosciuto il Signore era un giorno triste, era un giorno gioioso. E tu magari dici: ma io non so di che cosa parli. Allora non sei salvato, perché quando uno accoglie Gesù c'è gioia. C'è la gioia di conoscere che i tuoi peccati sono perdonati. In versetto 7 i religiosi non erano contenti, vedendo ciò tutti mormoravano dicendo: egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma come in quel Calvary Chapel la gente va con i capelli lunghi, vanno con i capelli colorati, va una persona che ho visto in piazza che fumava una sigaretta? Certo, perché l'ospedale non è per i sani, l'ospedale è per i malati. Ancora oggi ci sono quelle che mormorano: ah, ma perché Gesù sta con quella gente? Perché quella gente ha bisogno. I sani non hanno bisogno di un medico, disse il Signore, no? Noi siamo tutti in fase di recupero, ricovero. Amen. Anche uno che ha conosciuto il Signore 25 anni come me, ancora sono, il Signore mi sta ricoverando. Ma in versetto 8, ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho difraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò quattro volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo. Quindi la salvezza è entrata in quella casa perché lui ha dato metà dei suoi beni, o perché ha restituito quattro volte quello che ha imbrogliato? No. Questa azione di Zaccheo era un frutto di una vera salvezza. La religione cristiana insegna: tu devi fare questo, devi fare quello, devi fare quest'altro, devi andare a messa, devi fare le tue preghiere, devi dare ai poveri, e forse, forse se sei bravo, allora trascorrerai poco tempo nel purgatorio, se i tuoi parenti daranno soldi per le preghiere, allora tu uscirai, farai penitenza in purgatorio, e forse sarai perdonato e salvato. Questa è la religione che ci insegna. Ma la parola di Dio dice che noi siamo salvati per fede. Noi crediamo nelle promesse di Dio e Dio ci salva, Dio ci perdona. Dio ci libera del legame di Satana. E un frutto di una vera salvezza poi sono le opere. Noi non siamo andati in Kosovo o non sosteniamo missionari con i soldi di questa chiesa perché stiamo cercando di guadagnare il favore di Dio. Gesù ce l'ha guadagnato già. Quindi le opere che facciamo è della posizione di essere già perdonati e già salvati. Girate un attimo velocemente nel primo epistolo di Giovanni, capitolo 5. La religione ci insegna che un credente cristiano non può mai avere la certezza che ha la vita eterna. Nel Consiglio di Vaticano la Chiesa Cattolica ha dichiarato che chi dichiara di avere la vita eterna, chi dichiara che i suoi peccati sono perdonati, sia anatema. Voi potete guardare i libri storici, le dogme della Chiesa Cattolica, non sono cose che ho inventato io. Qualcuno sa cosa vuol dire anatema? Maledetto per eternità. Quindi chi dichiara di avere la vita eterna, chi dichiara che i suoi peccati sono perdonati, sia maledetto. Perché la Chiesa insegna che un credente cristiano non può mai avere la certezza. Un credente deve essere sempre nel dubbio riguardo il rapporto con Dio. Ma la parola di Dio ci insegna una cosa ben diversa. E qui in 1 Giovanni capitolo 5, l'apostolo Giovanni, stesso Giovanni che hanno dato il nome San Giovanni Laterano lì a Roma, con la chiesa famosa, versetto 10, chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quindi Giovanni, scrivendo ai credenti, scrivendo anche a noi questa mattina a Montebelluna, ha dichiarato: lo Spirito Santo mi ha ispirato di scrivere questi passi in modo che voi potete sapere. Sapere cosa vuol dire? Conoscere, sperimentare, vivere. Che avete, non che avrete. Avete cosa vuol dire in italiano? Che tu lo possiedi già. È una cosa tua ora. Che avete la vita eterna. Un po' indietro, sempre in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 12. Figliolette, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. I vostri peccati sono perdonati perché avete dato metà del bene ai poveri? No. Per mezzo del suo nome. Giovanni dice: i vostri peccati sono perdonati. Queste erano persone vivi, non morti. Quindi un credente, un cristiano, può conoscere ora che i suoi peccati sono perdonati, che lui ha la vita eterna e che lui spenderà tutta l'eternità con il Signore in paradiso. Non è una cosa che, ma speriamo. Ma speriamo che i miei parenti sgancino, quando non ci sarò. Così faranno tante preghiere e io posso uscire dal purgatorio. No? Questa è una bugia, un inganno per fare i soldi, perché la salvezza è un dono di Dio. E quindi Gesù, dichiarando oggi la salvezza, è entrata in questa casa. Non perché Zaccheo ha fatto questi atti benefici, ma perché Gesù era entrato nella sua vita. Quando Gesù dice la salvezza è entrata in questa casa, ha due significati. Perché la salvezza chi è? Gesù. Io sono entrato in questa casa. La salvezza è entrata in questa casa. In Atti 4:12 Pietro scrive: non c'è nessun altro nome dato ai uomini per il quale gli uomini possono essere salvati. Il nome di Gesù Cristo. Non Maria, non Padre Pio, non Sant'Antonio, non Buddha, non Mohammed. Noi non siamo bigotti. Il Signore ha detto così. Non siamo noi orgogliosi: ah, Gesù è l'unica via, noi siamo meglio di voi. No, non è così. Gesù stesso ha detto questo. Lui ha fatto questa dichiarazione. Quindi o lui è bugiardo, o lui è chi dichiara di essere l'unico figlio di Dio, l'unico salvatore del mondo. E poi conclude in versetto 10: perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Vogliamo alzarci in piedi?